Allora, partiamo proprio dall'inizio. Insomma, tu hai vissuto tanti anni a Gaza. Che cosa, insomma, è successo sabato a Gaza?
Allora, sì, sabato all'alba, questa tristissima notizia dell'attacco, un attacco forzato che non era sicuramente inaspettato, nel senso che parto da questo, perché effettivamente sennò sembra che le cose vengono fuori dal niente. Non era inaspettato un'esplosione di rabbia e una risposta a tutto quello che Israele, già sappiamo, purtroppo sta facendo nei territori palestinesi occupati da molto tempo, e prima o poi, insomma, un'esplosione molto forte, molto violenta, se l'aspettavano un po' tutti, quindi diciamo sfatiamo questa cosa, nessuno se l'aspettava. È vero che è stata preparata una operazione dalle forze della resistenza, dal braccio armato di Hamas di Gaza, un'operazione preparata evidentemente, insomma, vista la portata il tipo di operazione di attacco, veramente loro hanno dichiarato guerra a Israele, che comunque appunto di queste dimensioni nessuno si aspettava, non se lo aspettava lo stesso Israele, però prima o poi era una roba che doveva assolutamente succedere, nel senso che anche se loro hanno fatto, anche se Hamas, le forze di Hamas hanno preparato in tutto segreto, era una cosa che prima o poi, insomma, doveva accadere. Ci sono state tante intifade, però insomma questa è una roba che doveva ritornare nei conti di questa situazione. E sono usciti, hanno attaccato con tutte le forze possibili militari che ha Hamas dentro la striscia di Gaza, ha attaccato Israele con mezzi e con mezzi militari, diciamo, anche molto creativi si può dire, però in qualche modo mezzi militari armati, visto che hanno lanciato migliaia di missili sulle città israeliane. Ma non solo, la cosa diciamo particolare è questa entrata di un grosso numero di combattenti dalla striscia di Gaza verso i territori israeliani. Certo, una portata così grossa non se l'aspettavano neanche i palestinesi. Do soltanto uno delle dichiarazioni fatte dai palestinesi: stava piovendo, pensavamo che fossero i tuoni quelli che abbiamo sentito quando all'alba sono volati i 1000 missili verso Israele. E molto velocemente, era inaspettato, diciamo, da parte israeliana, quindi molto velocemente si sono trovati sul territorio israeliano e hanno preso gli insediamenti. Allora, la striscia di Gaza c'ha un confine che è quello di Erez, e sulla parte est ha tutta la rete di protezione, i muri di protezione eccetera. Sono riusciti ad entrare, a sfondare questi, e sono entrati appunto su tutti i territori israeliani che stanno l'intorno. Israele appunto invece non se l'aspettava, e infatti
su questo subito una prima domanda: Israele non se l'aspettava? Cioè, Israele non se l'aspettava?
Questo tipo di operazione no, è evidente dal fatto che appunto gli insediamenti intorno alla striscia di Gaza non erano, così come dicono loro, chiaramente non erano protetti, così come dicono i cittadini che stanno dentro gli insediamenti intorno a Gaza, non c'era assolutamente protezione. Loro dicono questo, dicono non ci aspettavamo un attacco così forte, quindi evidentemente non c'era nessuna protezione militare. Questo è anche confermato dal fatto che la maggior parte, diciamo, delle operazioni militari che Israele conduce in tutto questo anno, da quando c'è anche il governo dell'estrema destra israeliana, era concentrato tutto più sulle aree della Cisgiordania a difesa dei coloni, perché il tutto comunque, diciamo, che comincia in qualche modo appunto da questo ultimo anno, e voglio un po' sottolineare questa cosa. Dal 2021, dopo uno degli ultimi attacchi israeliani sulla striscia di Gaza, erano stati fatti degli accordi con i soliti mediatori del Qatar, dell'Egitto e dell'Arabia Saudita, in cui Hamas non avrebbe più tirato missili su Israele in cambio di alcune facilitazioni, diciamo. Facilitazioni che da una parte ci sono state, tipo i lavoratori uscivano dalla striscia di Gaza per andare a lavorare su Israele, però poi di fatto, appunto, e riprendo, si erano concentrati invece sulla Cisgiordania, dove i militari, Israele, l'esercito militare stava diciamo difendendo le azioni e le operazioni dei coloni, quindi i coloni che in tutto questo anno non hanno fatto altro che uccidere palestinesi, arrestare palestinesi, l'esercito ha arrestato migliaia di palestinesi, e la cosa più eclatante sicuramente è quella della dichiarazione da parte dei coloni di prendersi, quindi una chiamata molto forte da parte dei coloni per andarsi a riprendere la spianata delle moschee. Diciamo che queste sono
l'attenzione era molto rivolta a Gerusalemme, diciamo così,
Gerusalemme e zone limitrofe cioè le zone, certo, della Cisgiordania. Abbiamo visto, no, tutti gli attacchi durante questo anno su Jenin, su Nablus, su tutte le città palestinesi che stanno nella Cisgiordania. Quindi tutto l'esercito, diciamo, era concentrato solo sulla difesa di quella parte, quindi accompagnano i coloni nella moschea, li fanno scorazzare, li fanno fare le azioni di distruzione, violenza, di presa di territori sulla parte della Cisgiordania, lasciando, diciamo, in qualche modo scoperto tutto il resto, e più che lasciare scoperto, non interessandosi assolutamente di quello che appunto poteva succedere in altre parti e soprattutto anche nella striscia di Gaza. Dal 2021 Hamas non tirava i missili, tant'è che non ha neanche risposto mai alle azioni di attacco che Israele ha continuato a fare sulla striscia di Gaza, per esempio verso il Jihad islamico o gli arresti di tanti palestinesi appartenenti al fronte popolare, appartenenti a fazioni varie, eccetera. Abbiamo visto, insomma, che solo nell'ultimo mese ci sono stati 1500 arresti senza motivazione, oltre a tutte le uccisioni. Chiaramente le uccisioni sono la parte più importante, insomma c'era ormai una situazione che ogni giorno due o tre palestinesi venivano ammazzati da tutte le parti, o per mano dei coloni o per mano dell'esercito. Quindi in qualche modo, diciamo, la striscia di Gaza, a parte tirare e fare operazioni mirate, non era presa in considerazione, perché Hamas comunque aveva garantito questa presa di difesa, ecco, di Gaza. Questa era la situazione. Quindi in tutto questo periodo c'è stata questa situazione, fino ad arrivare appunto a sabato, dove hanno deciso la fazione armata di Hamas, il Qassam, Jedin el Qassam, che è il braccio armato di Hamas, ha deciso appunto di mettere in opera questa operazione militare, che, ripeto, sicuramente era stata precedentemente preparata. Ora, con chi sia stata preparata, se siano da soli ad aver preparato questo tipo di operazione, che non è un'operazione normale, è un'operazione molto straordinaria, fino ad oggi sappiamo che la resistenza palestinese è molto forte, ma è molto forte dal punto di vista civile, non è forte dal punto di vista militare. Quindi comunque un'operazione del genere militare, ora cioè, questo rimane un po' un punto interrogativo su con chi e come è stata preparata questa roba. I palestinesi stessi da dentro Gaza dicono che comunque è stata un'operazione in segreto, nessuno appunto si poteva aspettare una reazione del genere, ok? Magari una risposta a un attacco, ma non un attacco vero e proprio, una dichiarazione di guerra in questo senso, quindi nessuno, gli stessi palestinesi non si aspettavano questo. Però ripeto, è chiaro che così, per come ne parlano i nostri media, dove si dice è un'azione terroristica, questo insomma è un po' diversa, diciamo, la narrativa che bisognerebbe affrontare, perché non può essere considerata un'azione terroristica, cioè non può essere considerata solo un'azione terroristica, ben conoscendo tutto il contesto di quello che succede appunto nella Palestina occupata e tutte le azioni che appunto i coloni e in particolare anche e lo Stato di Israele in qualche modo insomma ha portato avanti con questo governo della destra israeliana. Oltretutto dobbiamo anche sottolineare, insomma ricordare che dentro Israele dall'elezione del governo della destra israeliana c'era un grosso conflitto interno al governo stesso, interno alla popolazione israeliana stessa, tant'è che è quasi un anno che stanno facendo più di metà della popolazione, calcola che il governo di destra, cioè, è andato su con la destra estrema, con partiti della destra estrema che lo stesso Israele aveva messo al bando in passato, non aveva mai fatto entrare, ma che Netanyahu ha fatto entrare pur di rimanere comunque al potere, era la sua quarta, quinta elezione a presidente e capo del governo, quindi mettendo dentro un governo che non era comunque accettato dagli stessi israeliani, tant'è che appunto da oltre un anno stavano facendo manifestazioni di protesta, in particolare sulla questione della riforma della giustizia. Sapete che Israele non ha nessuna costituzione, l'unica cosa diciamo di garanzia di quella che chiamano la democrazia di Israele stava proprio nella Corte della Giustizia, che con un colpo di mano di questo del governo di destra praticamente hanno cancellato completamente. Quindi questo significa che solo quei coloni dei partiti della destra decidevano su appunto sia sul militare che sul civile che sull'amministrativo eccetera eccetera, quindi una posizione del governo israeliano che non andava assolutamente bene alla popolazione, alla maggioranza della popolazione israeliana, per questo tutte queste proteste. In tutto questo contesto chiaramente ecco questo punto della debolezza del governo israeliano, del governo del paese eccetera, e insieme alle violenze dei coloni e dei militari nella Cisgiordania e a Gerusalemme, diciamo sono i due punti fondamentali sui quali sicuramente le forze armate di Hamas hanno voluto giocare, diciamo, hanno voluto intervenire. Era il momento opportuno, tralasciando il fatto che sembra, no, tutti quanti hanno paragonato questo attacco all'attacco dello Yom Kippur, dalla guerra dello Yom Kippur del 73, di cui appunto oltretutto insomma cadeva proprio il giorno prima il 50° anniversario. Quindi ecco, questa un po' era il quadro di questa situazione. Quello che così in qualche modo insomma bisognerebbe dire è appunto la questione palestinese in questo ultimo periodo, lo abbiamo visto, non è stata assolutamente trattata da nessuno, dai nostri media, lasciamo
certo.
perdere.
Poi c'è stato lo spostamento verso la c'è stato tutto lo spostamento di attenzione mediale verso la guerra in Ucraina, è ovvio che insomma tutto quello che ha riguardato la Palestina e quindi i morti quotidiani che comunque sono continuati imperterriti e che nel 2023 sono molto più alti degli anni scorsi, è, insomma, si è lasciato totalmente non si è più parlato sui giornali.
Non se ne è più parlato, non è stata presa in considerazione nessuna situazione, se si parlava di Ucraina, di tutti gli attacchi che i russi stanno facendo sull'Ucraina, di certo non si parlava di tutti gli attacchi dell'esercito e dei coloni verso i palestinesi, cosa che io inviterei, ma poi ci stanno i social, uno può andare a vedere quello che succede se vuole, però diciamo dal punto di vista dei media, che sappiamo come funzionano l'informazione, come viene data eccetera, questo chiaramente insomma non è avvenuto assolutamente. Inoltre la comunità internazionale stessa, con tutto lo spostamento a destra che abbiamo nella comunità internazionale, non ha di certo posto l'attenzione sulla Palestina, l'ha scartata in qualche modo, da una parte perché l'Ucraina, da una parte anche perché Israele stava facendo tutta una serie di accordi con i paesi arabi, e qui entra tutta la parte dei paesi arabi in qualche modo stavano facendo gli accordi, quelli che sono cominciati con Trump, non scordiamoci che l'America insomma sta dietro, l'apice insomma di tutta la questione, sta dietro a tutta la questione non solo del sostegno a Israele, ma della necessità di continuare a tenere quella striscia di Palestina che è strategicamente importante tra l'Oriente e l'Occidente, anche se è banale dirlo in questo modo, però insomma sta ancora a capo di tutto ciò. Ma Trump aveva iniziato una serie di accordi, chiamati gli accordi di Abramo, con i quali stringeva in qualche modo tutta una serie di relazioni per riordinare, tra virgolette, quelli che erano i rapporti con tutta questa parte del Medio Oriente. L'ultimo accordo infatti è quello con l'Arabia Saudita, che appunto, voglio dire, l'Arabia Saudita sappiamo quali sono le relazioni che tiene con l'America, l'Arabia Saudita sappiamo quali sono le relazioni di sostegno a tutta una serie di leadership che vuole all'interno del Medio Oriente, che in qualche modo ha scombussolato un po' tutto questo quadro di sostegno alla Palestina stessa. Questo più o meno insomma è un po' tutta la situazione. Poi chiaramente rimane i palestinesi, se vai a vedere da chi sono sostenuti, da chi sono stati sostenuti in tutto questo ultimo periodo, a parte il Qatar, con il quale arrivava in particolare nella striscia di Gaza con tanti soldi per sostenere Hamas, ma soprattutto anche per la ricostruzione, no? Posso dire che il Qatar ha ricostruito tutta Gaza dopo gli attacchi delle ultime, chiamiamole guerre, insomma gli ultimi grossi attacchi che sono avvenuti sulla striscia di Gaza. Per il resto nessun altro paese ha sostenuto o ha aiutato o ha consigliato il governo islamico dentro la striscia di Gaza. Quindi in qualche modo, ecco, oggi adesso si dice è sostenuto dall'Iran, a parte vabbè sono due relazioni religiose completamente diverse, ma a parte questo lì sostenuto è una parola un po' grossa, nel senso sicuramente gli ha venduto tante armi l'Iran, ma come dichiara anche oggi l'Iran stesso, sì, stiamo con i palestinesi, ma quello sai, lo dicono tutti, siamo tutti palestinesi, però di fatto non ha sostenuto nessuna liberazione, ha venduto semplicemente le armi, perché le armi sappiamo che sono l'economia più grossa purtroppo che funziona nel nostro mondo, quindi vendere le armi le vendi a tutti quanti, insomma, certo. Anche allora l'America li vendeva prima all'Iran contro l'Iraq e poi all'Iraq contro l'Iran, insomma voglio dire, la vendita delle armi sta al centro.
È bipartisan, se vende a chi compra, non si guarda in faccia a nessuno, se vende
non
a chi compra.
Non si guarda in faccia a nessuno, ma posso anche aggiungere che molte delle armi che hanno i palestinesi dentro la striscia di Gaza e anche prima non dentro la striscia di Gaza gliele vendevano, gliele davano gli israeliani, e quindi insomma non è, è una roba dichiarata da loro stessi, voglio dire, quindi non è una novità chi dà le armi a chi. Però ecco appunto, soprattutto su questi fattori diciamo così contraddittori di questa situazione sicuramente insomma hanno giocato. Ora la scelta di farlo in questo momento, ripeto, è sicuramente legata all'ultimo accordo con l'Arabia Saudita, a quella che chiamano la normalizzazione appunto con questi stati arabi, poi appunto oltre all'Arabia Saudita ci sono gli accordi con l'Egitto, ci sono gli accordi anche con la Turchia, perché si era riavvicinata anche alla Turchia, e gli accordi con tutto, gli altri paesi degli Emirati Arabi, ecco tutta una cartina che sicuramente insomma può non andare bene a nessuno, però può essere quella che in qualche modo viene utilizzata per ridisegnare diciamo i confini di questo Medio Oriente che ormai insomma dal 2011 in poi, dal 2011 più o meno in poi insomma è stata sottoposta insomma con le guerre insomma in Libia, Siria, Libano eccetera eccetera.
Allora, due domande mi vengono in mente. Inizio con la prima, che è la grande assente da tutti le rassegna stampa di questa mattina, che è la Russia. Cioè non si parla minimamente del ruolo della Russia all'interno di questo scacchiere medio orientale. Ricordiamo insomma che storicamente la Russia ha sempre avuto un rapporto, non fosse altro insomma per la lingua, gli abitanti, con Israele, la seconda lingua più parlata, cioè i cartelloni eccetera in Israele sono scritti in Russia, in russo, che è sicuramente cambiato con la guerra in Ucraina, visto anche la partecipazione, le manifestazioni che gli ucraini hanno fatto all'interno di Israele e il supporto poi che Israele ha dato, insomma, è la cittadinanza che Israele ha dato a tanti profughi, soprattutto a donne e bambini dall'Ucraina. Quindi volevo capire un po' con te, secondo te, il ruolo della Russia anche all'interno della politica di Israele, immagino, in questo momento in cui evidentemente anche la guerra in Ucraina insomma ha subito si sa un po' meno di quello che sta succedendo, però sicuramente continua e lo scacchiere internazionale si sta un po' ridefinendo.
Ma guarda, da quello che sappiamo è vero, no? In Israele ci sono delle città, Ashkelon, Ashdod, che sono completamente in mano ai russi da sempre,
che sono le città che sono anche colpite da questo attacco di Hamas.
Cosa, scusa?
Sono anche le città che sono state colpite da questo attacco di Hamas?
Sì, certo, stanno dentro Israele, sono anche città dove sono arrivati i razzi. No, diciamo che la battaglia in questo momento non si sta tenendo ad Ashkelon, che è la prima cittadina a 10 chilometri dalla striscia di Gaza, e le parti che vengono coinvolte in questo senso sono gli insediamenti che stanno intorno alla striscia di Gaza nella parte est, che di fatto prima erano le terre dei palestinesi e dove diversi anni fa, ancora prima di Hamas, Israele se le era prese e ci aveva fatto tutta una serie di insediamenti e aveva ha fatto la buffer zone, diciamo, no? Quindi togliendo anche lì il territorio. Poi nel 2005 ci fu l'espulsione uccisa da Sharon, i coloni che stavano dentro Gaza e fecero questa buffer zone e lì ci misero poi questi coloni che da dentro Gaza andarono ad abitare proprio lì di fuori. Quindi adesso i combattimenti e gli insediamenti che Hamas sta cercando di riprendere sono parte di questi territori intorno dove appunto era stata creata questa buffer zone. Ma ritornando ai russi, la presenza dei russi dentro lo Stato di Israele come profughi, non come profughi, mi sbaglio, come cittadini,
come
coloni dentro lo Stato di Israele avviene già molti molti anni prima, tant'è che appunto le prime colonie da dopo gli accordi di Oslo eccetera eccetera che vengono fatte nella Cisgiordania e tutto intorno sono proprio date in mano a questi ebrei russi. Poi ebrei o non ebrei alla fine ne fregava manco niente, perché abbiamo visto molte volte intervistato anche tanti coloni che non erano assolutamente ebrei ma abitavano lì perché gli avevano dato la terra, erano venuti via dall'allora Unione Sovietica che poi era diventata la Russia e quindi erano andati ad abitare in questo posto. E un'altra questione è che molti dell'esercito, sapete che tutti quanti in Israele fanno il militare, quindi anche questi, ma soprattutto queste alla fine erano andati ad indossare le file dell'esercito, diciamo non soltanto quelli che fanno l'esercito di leva, ma quelli che poi diventano i comandanti, i capi militari dell'esercito israeliano. I russi e gli ucraini oltretutto insieme. Ora non lo so se questa può essere letta come una contraddizione interna di Israele, ma l'esercito israeliano più che di israeliani diciamo tra virgolette puri, dentro ci stanno i russi e gli ucraini, quindi un esercito diciamo formato da molti, quelli che anche io chiamerei mercenari in questo senso. E i palestinesi chiaramente questo lo hanno visto, insomma ormai da tanti anni hanno visto, l'esercito non è più fatto da gli ebrei che abitavano e che devono fare il militare per forza eccetera, ma hanno un esercito più cattivo, loro dicevano, più cattivo, che è fatto da russi, da russi insomma, magari senza distinguerlo allora dagli ucraini, ma adesso insomma sì. In ogni caso, quindi questi loro dentro l'esercito israeliano da questi è formato, così come le colonie sono di fatto abitate da questi cittadini, che poi sono diventati appunto cittadini ebrei, cittadini dello Stato ebraico, insomma. Sono stati tanti cambiamenti da questo punto di vista, insomma dentro Israele non è che puoi diventare cittadino da un momento all'altro, devi essere ebreo di madre ebrea e tutta una serie di cose, questo è stato considerato, è stato da loro appunto dichiarato il paese dello Stato ebraico. Appunto proprio solo religioso, no? Come si dice?
Certo, stiamo parlando di uno stato teocratico ormai quasi al 100%, insomma hanno dichiarato loro, per cui mi sembra ormai palese.
Cioè, è uno stato religioso, ecco questo, negli ultimi, la trasformazione grossa dello Stato di Israele in questo ultimo periodo è stata proprio quella di essere uno stato religioso di fatto, no? Come si può considerare, che ne so, l'Iran è uno stato islamico di loro. Comunque questo, quindi ecco, no, dicevo, questi lì dentro loro ci stanno insomma da tantissimo tempo, non è che stanno lì da poco, cioè da adesso, da ultimamente, o profughi di questa guerra Russia-Ucraina, quindi ci stanno già da precedentemente, tuttora continuano a stare lì dentro. Adesso ripeto, sarà una loro contraddizione, ma questo di fatto è formato. Direi che perché purtroppo si ascoltano molto poche alcune voci che stanno dentro a Israele, che queste robe le hanno denunciate già da tanto tempo, no? Di quali erano le trasformazioni dentro lo Stato ebraico di Israele, appunto. Tanti intellettuali, giornalisti e parti della popolazione che denunciano, che fanno presente di quali sono le trasformazioni dentro Israele, perché poi alla fine, per capire un po' tutta questa questione, o capisci quella parte di quello che succede lì dentro, o altrimenti, insomma, appunto, tutto rimane così, che sembra che scoppia tutto da un momento all'altro, mentre invece è chiaro che ci sono delle trasformazioni molto importanti. Purtroppo i nostri media, ma direi anche la comunità internazionale, non dà peso a quelle voci che denunciano, diciamo, dei segnali che possono essere molto pericolosi. Molti giornalisti, molti intellettuali, professori israeliani, eccetera, hanno sempre detto se andiamo avanti in questo modo il nostro paese imploderà, perché dentro ci abbiamo contraddizioni di grandissimo livello. Tant'è che tanti israeliani, soprattutto la nuova generazione, ormai, insomma, da, direi anche quasi due generazioni, israeliani se ne sono andati anche da Israele.
Eh sì.
Vivono sparsi da tutte le altre parti, perché non accettano e non vedono un futuro dentro lo Stato di Israele. Molti di loro chiaramente indicano anche lo stato di occupazione, la continuità dello stato di occupazione verso i palestinesi, la non soluzione di quello che è che viene chiamato il conflitto, però, insomma, ripeto, la Palestina è una striscia strategica e non appartiene solo alla Palestina. È evidente che di sopra ci sono gli interessi di tutti quanti, proprio perché sta in mezzo a un'area del Medio Oriente molto troppo importante per chi conduce le guerre, chi conduce le economie, eccetera, eccetera. Quindi ecco.
Allora, c'ho altre domande che ti ho. Innanzitutto, vabbè, in questo momento è arrivata la dichiarazione dell'Iran, in cui dice: non siamo coinvolti nell'attacco di Hamas su Israele, i palestinesi sono in grado di prendere decisioni in autonomia, noi interferiamo nei processi decisionali di altri paesi, inclusa la Palestina, ha detto Kanani. Comunque, ne volevo chiedere una cosa. Nell'intervista ieri a Mezz'ora del ministro degli esteri Tajani si parlava di questi 1000 cittadini, cioè ragazzi e ragazze, immagino italiane, che stanno facendo attualmente il servizio militare in Israele, quindi cominciamo ad avere dei numeri che finora non c'erano mai stati, quindi lui parla di un migliaio, di 10 circa italiani nella striscia di Gaza e di 18.000 italiani in tutto i confini di Israele. Non so se volevamo commentare un po' insieme questi numeri e questa cosa anche di, insomma, tutti questi italiani dell'esercito israeliano, che al momento, insomma, a me così 1000 persone sono tante, ecco.
Lo intende come che sono diventati cittadini israeliani?
Con doppio passaporto e quindi come italiani sono andati a fare il servizio militare lì.
Allora calcola che sappiamo che la popolazione ebraica vive appunto nei paesi fuori da tanto tempo, e però ognuno di loro, anche gli italiani che stanno qui a Roma, per esempio, ognuno di loro comunque, proprio perché di religione ebraica, ha, diciamo, questo obbligo o volontà, che si voglia dire, di fare l'Aliyah e quindi di andare a fare a servire quella che poi appunto è diventata la patria di religione ebraica, lo Stato ebraico, di andare a fare l'Aliyah e quindi di andare di poter essere cittadino dello Stato ebraico di Israele. Quindi non è una cosa strana, nel senso, così l'hanno voluto far diventare, così lo è diventato, quindi cittadini provenienti di religione ebraica, provenienti da tante altre parti del mondo, compresa l'Italia, vanno a fare il servizio militare. Poi se si trasferiscono lì per viverci, oppure ci vanno soltanto a fare il militare e poi dopo ritornano via e si fanno questa esperienza di patria ebraica, eccetera, eccetera, vabbè, adesso io di questo non avevo i numeri, non lo so. dentro la striscia di Gaza, però stavi dicendo 1000 cittadini dentro la striscia di Gaza,
10
cittadini di religione ebraica dentro la striscia di Gaza.
No, 10 italiani nella striscia di Gaza.
Ma in questo momento, perché sono italiani che stanno, cooperanti come noi, che stanno lavorando, intendi?
Sì, immagino di sì.
Ah sì, vabbè, che dentro la striscia di Gaza adesso in questo momento, allora vabbè, a parte che dentro la striscia di Gaza, come sapete, insomma, è una situazione umanitaria protratta, come si dice, quindi da sempre si fanno progetti che sono finanziati anche dalla cooperazione italiana, anche io ne faccio parte, per esempio attraverso le ONG, però dentro ci sono anche le Nazioni Unite, perché l'80% della popolazione palestinese che sta dentro Gaza è profuga, quindi ci sono le Nazioni Unite che con il loro personale, di cui anche alcuni italiani fanno parte del personale delle Nazioni Unite, ci sta Medicine Sans Frontières, per esempio, anche, che lavora con molti italiani dentro la striscia di Gaza, quindi questi, diciamo, sono gli operatori di aiuti sanitari e umanitari che stanno lì dentro e che in questo momento e nel momento dell'attacco di Hamas su Israele si sono trovati all'interno, così come anche io mi sono trovata tante volte all'interno quando Israele ha fatto attacchi, ma perché stiamo lì per lavorare appunto sui progetti di cooperazione. In questo momento comunque confermo che ci sono. E allora, delle nostre ONG c'è in realtà soltanto un operatore, gli altri appunto sono appartenenti a queste due, alle Nazioni Unite e a MSF che lavora all'interno. Quindi adesso infatti stavo sentendo che stanno cercando di evacuare, sappiamo che però durante attacchi militari e soprattutto attacchi militari di questa portata è difficile, insomma, evacuare le persone dall'interno. Quindi,
anche perché insomma da ieri notte è iniziata l'operazione militare israeliana con bombardamenti a tappeto, si parla di un'invasione di Gaza in 24-48 ore, cioè, ci sono stati già più di 400 morti uccisi all'interno della striscia di Gaza e centinaia di feriti, come al solito sappiamo, insomma, i bombardamenti di Israele non risparmiano nessuno. E hai degli aggiornamenti su questo?
Sì, allora vabbè, a parte i bombardamenti sono iniziati praticamente subito dopo poche ore, sono iniziati immediatamente, infatti qualcuno, quando sento le TV che dicono Israele sta cominciando ad attaccare Gaza, ma cioè non lo so perché usano quel linguaggio, quando hanno attaccato, non lo so, mi sembra un'ora dopo. Sì. Ha cominciato a tirare le prime bombe, e loro in genere agiscono no, dal cielo con gli F-16, quindi con bombe pesanti oppure con droni armati, eccetera. Ultimamente soltanto con droni, manco mandavano i piloti, solo con droni armati che sono comandati da molto lontano, che però hanno la capacità, diciamo, di fuoco molto alta. Però ecco, questa operazione di bombardamento era già iniziata un'ora dopo l'attacco di Hamas, insomma un'ora, due ore dopo, voglio dire, è iniziata immediatamente, quindi ormai sono tre notti consecutive che stanno bombardando Gaza, dalle poche immagini che mi mandano da Gaza, insomma sta un'altra volta tutta bella e distrutta, diciamo. Anche soltanto ieri hanno tirato giù 10 dei palazzi più grossi nel centro di Gaza, nel centro di Gaza City, ecco, nel centro della striscia, e poi chiaramente tutto intorno, insomma, case che vengono distrutte un po' da tutte le parti. Loro dicono che mirano su appartamenti e case che sono di capi politici di Hamas, non so come fanno a considerarli tali, però da quello che vedo, da quello che dicono, stanno tirando un po' da tutte, cioè come fanno di solito, purtroppo, non su obiettivi militari, perché di fatto là dentro cosa ci sono? Qualche terreno dove fanno gli addestramenti, ma sono terreni vuoti, e le case sono le case dei civili. Di fatto hanno tirato giù dei palazzoni che sono case dove magari ci sta, non lo so, un'agenzia giornalistica, dove ci sta una televisione, però poi nel palazzo di 16 piani ci stanno anche tutti gli appartamenti dei cittadini che sono stati evacuati e sono usciti fuori, però in molti appartamenti, in molte case che sono state tirate giù, chiaramente lì non si risparmiano i civili. E quindi ci sono, gli aggiornamenti sono che ci sono 490 morti, di cui 244 sono bambini e 130 sono donne, ragazze più giovani, quindi insomma ecco, famiglie, civili. Questi sono i numeri di morti, oltre ai 3.000 e passa chissà quanti feriti, insomma, in tutta sta cosa. Quando viene giù un palazzo che lo tiri giù in mezzo alla città, così diciamo fitta di palazzi, viene giù un palazzo di 16 piani, non è che tutto intorno rimane integro, cioè viene giù tutto. Oltretutto i palestinesi sì, evacuano dalle case quelli che riescono ad evacuare, però dove vanno? Cioè rimangono per strada, tant'è comunque che appunto adesso già le Nazioni Unite, l'URWA sta dando i numeri di quanti sfollati ci sono, che, insomma, quindi è una buona parte della popolazione, soprattutto nelle aree che vengono più tempestate, però appunto rimangono, cioè i feriti, i morti tra i civili ci sono. Io non lo so, faranno un conteggio prima o poi di quanti militari o capi militari hanno beccato in queste operazioni, eccetera. Gaza, è impossibile fare un'operazione militare e non prendere e uccidere i civili, purtroppo è questa. Oltretutto un'altra notizia che mi è appena arrivata, cioè quella che stanno cominciando a tirare il fosforo bianco in alcune aree. Sapete che già lo avevano provato nella prima guerra di piombo fuso del 2008-2009, per la prima volta tirarono il fosforo bianco sulla popolazione civile, sulla popolazione, quindi non in mezzo al deserto come avevano fatto in Iraq, ma sulla popolazione, e pare che lo stiano ripetendo adesso. Sono arrivate alcune informazioni da dentro, insomma, da dentro Gaza, che la popolazione di alcune aree, soprattutto quelle più al confine verso est, hanno rivissuto la cosa del fosforo bianco che appunto è successo nella guerra di piombo fuso. Fosforo bianco sarebbe in teoria un'altra sostanza, insomma un'altra arma da non usare sui civili, quindi vabbè, inutile dire risparmieremo i civili, non attacchiamo i civili. Gli hanno detto, addirittura hanno detto ai palestinesi, andate via da Gaza.
Infatti oggi le dichiarazioni erano andate via da Gaza, da dove?
Come fanno? Da Gaza non ci si può muovere, oltretutto insomma in questo momento voglio dire non c'è neanche più Erez, che è il border di passaggio. Andate via da Gaza, dove vanno? Chi se li prende? Cioè è tutto completamente bloccato. Gaza, lo sappiamo, lo diciamo tante volte, è una prigione a cielo aperto, una scatoletta praticamente rettangolare, e stanno chiusi lì dentro, non ci sono vie di passaggio. Non so se la gente vuole scappare lungo i luoghi di dove la fazione armata sta combattendo, però insomma non credo che abbiano poi una fine felice passando da quella parte. Però ecco, si dà questo immaginario, no? Israele ha detto ai cittadini di Gaza, andate via da Gaza perché vogliamo stanare Hamas, cioè cose che sembrano, no, per chi le sente e chi non conosce la situazione, sembrano robe normali. Oh sì, ma che bravi, stanno dicendo ai cittadini di andarsene,
sì,
così
infatti,
non
si rimangono,
ma sono impossibili,
no, infatti.
Per chi conosce la situazione sa che sono una roba veramente, cioè,
è arrivata pure infatti un'altra notizia di un bombardamento, perché hai nominato l'UNRWA, proprio di una scuola gestita dall'UNRWA proprio nel campo di Jabalia, direttamente insomma dove si erano rifugiate le famiglie,
ecco,
palestinesi
anche,
perché
ecco,
poi
anche questa no è un'altra
parlando
roba
parlando di aree che in teoria dovrebbe essere
anche questa è un'altra roba che succede sempre, andate via dalle case, vengono messi nelle scuole dell'UNRWA che dovrebbero essere quantomeno neutre, protette, infatti molta della popolazione
Onda Rossa. Vedi. Oddio, scusami, continua.
No, dicevo, molta popolazione viene messa appunto dentro queste le scuole delle Nazioni Unite per essere proprio più protetta, perché in teoria insomma dovrebbero essere le zone neutre, no? Quindi dove vanno i civili, però ecco quello che è già successo in altri attacchi, in altre guerre precedenti, e io queste le ho visto personalmente perché appunto ho prestato emergenza, assistenza a quella popolazione. E vengono bombardate, e adesso se mi stai dicendo che l'ultima è questa di Jabalia, immagino, ma era già successo precedentemente, che vengono appunto attaccate comunque dai droni e dalle bombe, quindi ecco, sì, per i civili diciamo che non c'è scampo, infatti. Il problema e la tristezza di tutta questa situazione per la quale sì, certo che era naturale una esplosione di rivolta eccetera eccetera, però purtroppo dal punto di vista militare non può essere un confronto diciamo plausibile, perché chi paga purtroppo alla fine è soltanto la popolazione civile.
Senti, ma volevo anche chiederti dei numeri, insomma un po' sono rimbalzati, si parla anche di prigionieri che sono stati fatti da parte di Hamas, e quindi insomma di inizio di trattative di scambio di prigionieri, e tu insomma anche qui che cosa ci puoi dire?
Sì. Diciamo che uno dei punti forza dell'azione che ha fatto con questa operazione, che poi oltretutto l'hanno chiamata la alluvione Al-Aqsa, così è il nome dell'operazione che gli ha dato Hamas a questa operazione militare, una delle cose grosse, uno dei punti che sicuramente quando sarà, insomma, che hanno messo in conto è proprio quella di prendere ostaggi e scambiare con gli ostaggi che Israele ha nelle carceri israeliane, che oltretutto è uno dei punti più grossi, perché appunto ripeto, come dicevo all'inizio, quello che è successo in tutto solo in questo anno 2023, dall'inizio dell'anno, sono migliaia i palestinesi che sono stati arrestati senza accusa, quindi non è che sono stati arrestati perché hanno fatto una determinata azione eccetera eccetera, senza accusa sono stati presi e arrestati, tutti i giorni entravano e arrestavano qualcuno e nei campi profughi, e tra cui molti bambini eccetera eccetera, quindi no, di queste cose un po' nei social se ne parla, non se ne parla da nessun'altra parte, non nei media, la comunità internazionale non lo tiene in considerazione, ma e Nazioni Unite, organismi di osservazione eccetera hanno tutti questi dati, quindi uno dei punti importanti anche che sta dentro questa azione è quella proprio di prendere ostaggi per poi fare lo scambio degli ostaggi che Israele tiene con sé, quindi in questo momento da quello che si sa, e anche questa diciamo è una grossa novità dal punto di vista di tattica e di azione militare che ha fatto questa operazione del Qassam, cioè quella di riuscire a prendere un'infinità di ostaggi, pare che ci sono 100 ostaggi soltanto dentro la striscia di Gaza, oltre a quelli che ci hanno adesso ancora nei punti dove stanno combattendo intorno alla striscia, intorno al territorio. Però dentro Gaza hanno portato quasi un centinaio di ostaggi. Ieri doveva esserci, da quello che so, una conferenza stampa, poi mi sembra che non è stata più fatta, dove avrebbero dato i numeri, insomma, di quanti ostaggi sono riusciti a portare all'interno. Noi abbiamo visto solo le immagini, non le ho viste in televisione, ma sui social si possono vedere le immagini di persone che a parte quelli che ho visto così un po' cruente, cioè persone che vengono accompagnate lì dentro dentro la striscia di Gaza e vengono poi adesso non lo so, insomma è una situazione un attimo un po' incasinata. Mi ha stupito il giro che hanno fatto dentro Gaza con questa signora anziana dentro una di queste macchinette che hanno preso da dentro, di queste macchine tipo la Golf, che hanno preso da dentro un insediamento, e questa è entrata a Gaza salutata dai Gazawi. Vabbè, non so, mi ha un po' stupito, l'ho detto un attimo così, una roba del genere, una roba così. No, anche perché poi si parla, no, de, sono stati picchiati, eccetera, eccetera, ostaggi che sono stati picchiati, a parte quelli uccisi, perché i morti appunto sono comunque sono tanti, dall'altra parte molti, molti sono anche dispersi. Il numero dei morti è molto alto in Israele e anche questo è una grossa novità.
Un'eccezionalità, da... grossa, grossissima eccezionalità.
Sì, e appunto da numeri così alti, non, è vero che Israele non dice mai quali sono i reali numeri, è vero che anche un po' ci giocano su questa questione, però numeri così alti di cittadini israeliani uccisi in questo conflitto, insomma, non ci sono stati. Abbiamo sempre paragonato centinaia, migliaia di morti palestinesi e dall'altra parte zero, quindi questa invece è una situazione anche molto, molto diversa. E prima dicevi degli attacchi di terra, e ora loro, i carri armati, vabbè, in tutte le operazioni militari si muovono i carri armati, adesso li ho visti, stanno muovendo con tanto armamento, veramente stanno circondando la cosa. Che possano entrare dentro la striscia, anche quello, oddio, tutto ormai può succedere, insomma, non si sa. In genere non entrano dentro la striscia, anche perché lì ci vogliono tanti soldati, ma anche perché sanno benissimo che il confronto all'interno sarebbe ancora più pesante. E quindi non so quanto ancora vuole essere, insomma, pesante dal punto di vista militare per quanto riguarda Israele, intendo, perché i palestinesi lì stanno e lì si dovranno confrontare. A quel punto si dovranno confrontare anche con tutta la popolazione che sta dentro. È un quadro che...
E poi ci sono quelli fuori, no? Si è parlato, insomma, ieri circolavano addirittura delle notizie che quelli fuori stessero ricongiungendosi con la West Bank. Anche qui facciamo un po' di geografia, se è possibile, insomma, anche quanto dista proprio il insomma la striscia, quanto è lungo il deserto, c'è una zona cuscinetto molto grossa.
Ma, allora, Gaza è lontana da, per esempio, da Gerusalemme 100 chilometri, 70 chilometri da Betlemme, più o meno, insomma, queste sono le distanze che ha la striscia di Gaza con il resto. È messa da una parte perché di fatto, mentre prima era collegata la striscia di Gaza con il resto dei territori palestinesi della Cisgiordania era collegata, insomma c'era una strada che la portava, adesso di fatto tra il muro e i checkpoint l'hanno scollegata completamente, però di fatto ecco che ne so, da Gaza per arrivare a Betlemme sono 70 chilometri, tutto in mezzo ci stanno insediamenti, in mezzo a questo territorio, mentre prima quello era comunque il territorio palestinese, secondo le divisioni iniziali, no? Le famose frontiere del 67 decise, o anche quelle del 48 precedentemente decise e poi insomma mai casate. Quindi più o meno questo è, da Tel Aviv Gaza sta a 60 km vicina, e la città più vicina che hanno è quella di Ashkelon, di Ashdod appunto, che sta a 10-12 km da Gaza, e poi vabbè, poi si va in su, si va verso il nord, dove per capirsi insomma ci sta Nazaret, Haifa, Acco, per arrivare poi al Libano, ai monti dell'Antilibano e al Libano. Sì, non è una roba lunghissima. Da una parte, cioè dalla parte dove sta la striscia di Gaza, c'è tutto il deserto del Negev e si arriva poi giù, dove c'è anche il confine verso l'Egitto, il confine di Taba verso l'Egitto, mentre il confine, un altro confine verso l'Egitto che sta dentro Gaza è quello di Rafa, però quello, anche quello in ogni caso in questo momento è stato chiuso.
Sono praticamente stati chiusi tutti i confini, è stato chiuso l'aeroporto di Tel Aviv, è stato chiuso il confine con la Giordania ed è stato chiuso il confine con l'Egitto.
Sì, i confini sono tutti chiusi, così come sono chiusi anche i checkpoint di collegamento tra le città palestinesi all'interno, quindi checkpoint di Betlemme, di Calandia, verso Ramallah, di Nablus, di Jenin, sono tutti chiusi, tutto chiuso, tutto completamente chiuso. Adesso oltretutto in Cisgiordania, anche lì non arrivano tante notizie, però ci sono scontri già dal primo giorno, insomma, sia nella città di Hebron, dove sono tanti coloni, ci sono già scontri, manifestazioni da parte palestinese, anche scontri con l'esercito, anche su tutta quella parte lì.
Senti, non so se volevi aggiungere altro.
Ma ci sono sicuramente tante robe ancora da dire. Adesso io credo che una delle cose fondamentali adesso sarà vedere quando. Non sembra, si pensava che intervenissero i mediatori, eccetera, però appunto c'è ancora questa situazione in cui Hamas per il momento non accetta nessuna mediazione e per il momento ecco non ci sono aggiornamenti
di mediazione, anche perché Tajani è volato in Egitto per chiedere all'Egitto insomma di fungere da mediatore, anche se sabato, subito dopo quanto successo a Gaza, insomma, sono stati ammazzati due turisti israeliani, così sono stati definiti ieri, compresa la guida, da un poliziotto egiziano, quindi immagino che anche in Egitto insomma la situazione non sia proprio tranquillissima.
Direi proprio di no. Alessandria, oltretutto.
Ad Alessandria, appunto. Inoltre c'è stata la dichiarazione, questo l'abbiamo letto anche nella rassegna stampa, per quanto riguarda insomma l'Algeria, che al momento è il partner più vicino all'Italia per quanto riguarda il gas in sostituzione della Russia, che insomma ha dato subito insomma solidarietà alla resistenza palestinese e via dicendo. Quindi insomma diciamo che a livello internazionale non tutte hanno preso parola e secondo me si sta anche abbastanza più cauti.
A parte la popolazione, perché ho visto che ci sono state molte manifestazioni in tutto il mondo, e per sottolineare appunto la questione palestinese, in ogni caso il popolo sa che cosa stanno facendo in Palestina, sanno che la, per sottolineare che la Palestina è occupata comunque da 75 anni e quindi prima o poi lì una soluzione deve venire fuori.
E che tutta non che i Gazzawi occupano, non, infatti che i Gazzawi
però,
insomma, in qualche maniera
la gente lo sa, e le manifestazioni di sostegno ai palestinesi, alla popolazione civile, comunque insomma viene data, certo con scarsa evidenza, visibilità, però di fatto viene data. Ho visto manifestazioni oceaniche un po' da tutte le parti, però quello lo sappiamo, ci sono da sempre, ripeto, e tutti quanti insomma insistono, se questa situazione non viene risolta purtroppo continuerà così com'è.